Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Bentrovati cari amici ascoltatori ad una nuova puntata di Breaking Lab. Oggi lasciamo da parte ancora la medicina per arrivare allo spazio. In particolare oggi parliamo di sbarco sulla Luna e più precisamente di balle spaziali. Abbiamo dei problemi in studio, Luca si è dimenticato il microfono in casa di Dio in pratica, quindi lo sta recuperando. Quindi ci occuperemo di parlare in particolare sulle missioni dell'Apollo,
che hanno permesso di raggiungere la Luna.
Quindi del conflitto, della corsa allo sbarco sulla Luna che c'è stata negli anni 60-70 fra Russia e Stati Uniti. E poi faremo anche del debunking, ovviamente,
perché esiste gente che sostiene che l'uomo non sia mai stato sulla Luna. Esatto.
Direi che possiamo partire con la prima canzone. Ovviamente la playlist sarà consona all'argomento di questa sera.
Sarà una playlist spaziale. E difatti cominciamo con la canzone che solitamente identifica la corsa allo spazio, che è la famosissima Space Oddity di David Bowie. La canzone del 1969 usa appunto la rappresentazione della corsa allo spazio come riflessione sul carattere transitorio della fama e sull'alienazione che deriva dall'isolamento. L'album da cui è tratta è anch'esso Space Oddity. Ecco a voi David Bowie.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now
e abbiamo ascoltato Space Oddity di David Bowie.
Bentornati su Breaking Legs. Stavamo parlando di sbarco sulla Luna e chiediamo al nostro astrochimico qui presente Mattia delle informazioni su come è nata questa idea di raggiungere la Luna. Sappiamo per l'appunto che è nato tutto dalla corsa allo sbarco che si è stabilita durante gli anni 60 fra Russia e Stati Uniti. Cosa è effettivamente successo in quegli anni?
C'è da dire che i primi esperimenti volti ad elaborare dei razzi che potessero andare oltre l'atmosfera e quindi raggiungere lo spazio risalgono a ben prima non solo della Guerra Fredda ma anche della Seconda Guerra Mondiale. Il primo, tra virgolette, programma spaziale si può identificare nel 1932, quando la Reichswehr, che era l'esercito tedesco prima della Wehrmacht, cominciò gli studi su delle armi di artiglieria a lungo raggio che potessero lasciare anche eventualmente l'atmosfera. Questi studi erano guidati da un ingegnere, Hermann Hobert, ma soprattutto vennero notevolmente migliorati da quello che era l'allievo di Hobert, che era Werner von Braun, che è un personaggio chiave della corsa spaziale. Perché? Perché nel 1943 gli studi di von Braun portano alla nascita della V2. La V2 non viene utilizzata come vettore spaziale, ma viene purtroppo utilizzata come arma dai tedeschi per bombardare le città inglesi. Tuttavia, le migliorie che erano state apportate alla V2 permisero poi di sviluppare i razzi che vennero lanciati nello spazio nel corso appunto delle esplorazioni successive. Come fecero gli Stati Uniti a recuperare questa tecnologia? Molto semplicemente, a fine della Seconda Guerra Mondiale lanciarono l'operazione Paperclip, che sostanzialmente in che cosa consisteva? Consisteva nel catturare i migliori scienziati tedeschi, i migliori scienziati nazisti, e proporgli di fatto un'immunità dalle accuse derivanti dalla guerra, in cambio però di un aiuto nello sviluppo tecnologico degli stessi Stati Uniti. E tra gli uomini catturati ci fu von Braun, che divenne fondamentale poi per lo sviluppo dei razzi della NASA. Tuttavia, parallelamente a ciò che era la ricerca negli Stati Uniti, veniva portata avanti una ricerca analoga anche in Unione Sovietica. E si stabilì sostanzialmente una continua corsa di competizione vera e propria tra le due nazioni. Ognuna delle due ci teneva, per motivi civili di propaganda, a dimostrare di essere superiore all'altra. E per motivi militari voleva avere le tecnologie prima dell'altra per poter eventualmente sfruttarle come armi. La data che segna l'inizio della corsa spaziale è il 1957, perché in quell'anno viene lanciata la Sputnik 1. La Sputnik 1 è il primo satellite artificiale che va in orbita attorno alla Terra ed è il più grande successo di colui che era il grande capo dell'Agenzia Spaziale Sovietica, che era Sergei Korolev. L'anno successivo gli Stati Uniti, in risposta a questo lancio, fondano la NASA, che prima del 58 non esisteva, c'erano dei programmi spaziali ma non erano centralizzati, e lanciano l'Explorer 1, che è il primo satellite statunitense che permette tra l'altro la scoperta delle fasce di Van Allen, di cui vi parleremo
dopo,
successivamente.
Sì.
Esatto. All'inizio della corsa spaziale è l'Unione Sovietica che ha i maggiori successi. Nel 57 viene lanciata anche la Sputnik 2, che è la famosa sonda che ha a bordo Laika. Laika è il primo essere vivente che viene lanciato nello spazio. In realtà sopravvive per un periodo limitato per problemi all'impianto di reazione, però è il primo essere vivente che raggiunge vivo l'orbita. Nel 60, con la Sputnik 5, vengono lanciati altri due cani, Belka e Strelka, che sono invece i primi due esseri viventi che compiono un'orbita attorno alla Terra e ritornano sani e salvi. Quindi inizialmente praticamente i successi sono solo sovietici, tant'è che si arriva al 12 aprile del 1961, che è una data fondamentale per tutta la storia spaziale, in quanto è il giorno in cui va nello spazio Yuri Gagarin. Yuri Gagarin è il primo uomo che va nello spazio e lo fa con la missione Vostok 1. Gli Stati Uniti all'inizio sono molto in ritardo. Il primo statunitense ad andare nello spazio arriva solo il 5 maggio del 61, quindi un mese dopo Gagarin, e si tratta di Alan Shepard. Però Alan Shepard riesce solo ad andare oltre l'atmosfera terrestre, non compie un'orbita cioè solo. Non è comunque un'impresa da poco, esatto. Però rispetto a quella di Gagarin era di portata minore.
Certo.
Il primo vero successo statunitense si ha nel 62 con la Friendship 7 con John Glenn, che è il primo americano a compiere un'orbita terrestre. Tra l'altro, curiosità, Glenn ha anche il record di essere umano più anziano ad essere stato nello spazio, perché nel 98 all'età di 77 anni è tornato sullo shuttle. Quindi è un personaggio John Glenn. Cosa succede in quegli anni? In quegli anni cominciano a esserci dei veri e propri botta e risposta tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Al lancio di Glenn, l'Unione Sovietica risponde con il lancio in orbita di Valentina Tereshkova, che diventa la prima donna ad andare nello spazio. E soprattutto nel 65 c'è il lancio della Voskhod 2, che ha tra l'equipaggio Alexei Leonov, che è il primo uomo a compiere una passeggiata spaziale. Quindi, fino a metà degli anni 60, l'Unione Sovietica sembra nettamente in vantaggio nella corsa spaziale rispetto agli Stati Uniti. Cosa succede, però? Succede che il presidente degli Stati Uniti, Kennedy, e il suo successore, Lyndon Johnson, vanno a finanziare un nuovo programma spaziale, che è il programma Apollo. Il programma Apollo non parte nel migliore dei modi, perché la prima missione, che era l'Apollo 1, che era la missione di Gus Grissom, Edward White e Roger Sheffy, la navicella brucia durante i test a terra e comporta la morte dell'equipaggio. Quindi all'inizio il programma Apollo non sembra aver successo, tant'è che nel frattempo i russi raggiungono la Luna con le sonde Zond 5 e Zond 6, che vanno sulla Luna, raccolgono dei materiali e tornano anche a terra. Tuttavia succede che a partire da Apollo 8 nel 1968, gli Stati Uniti hanno un'accelerazione gigantesca rispetto all'Unione Sovietica. Problemi interni al programma spaziale sovietico, problemi sia di natura tecnica che di natura politica, lo rallentano. In America Apollo ingrana la marcia, per così dire, e così si raggiunge l'orbita lunare e con le missioni Apollo 9 e Apollo 10 si testa il cosiddetto LEM, che è il modulo di atterraggio. Ma la data che rimane nella storia dell'umanità intera è il 20 luglio del 1969. Quel giorno, dopo 4 giorni di viaggio, la nave Apollo 11 raggiunse la Luna e i due astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin toccarono il suolo lunare. Mentre c'era anche da ricordare Michael Collins, che però stette sulla navicella per gestire tutte le operazioni, certo, di rientro dei suoi colleghi. Successivamente altre 5 missioni andarono sulla Luna, sempre Apollo, la 12, la 14, la 15, la 16 e la 17, mentre Apollo 13 era programmata ma non raggiunse la Luna a causa di problemi a bordo, e vi hanno fatto anche un film con Tom Hanks relativamente a tale missione, e appunto con Apollo 17 si chiuse l'era dei viaggi sulla Luna. L'ultimo uomo che mise piede sul satellite terrestre fu Harrison Smith. E da quella missione, che era del 1971, non vennero più fatte altre missioni per raggiungere la Luna.
Una cosa che volevamo precisare prima: perché adesso non si fanno più missioni sulla Luna? Allora, c'è dietro una questione sicuramente di soldi, ovvero adesso è più dispendioso mandare delle persone sulla Luna piuttosto che mandare semplicemente una sonda in grado di fare un viaggio spaziale e di raccogliere i dati presenti a livello del suolo lunare. In secondo luogo, non si fanno più questi viaggi perché comunque comporta un rischio notevole per le persone che di un equipaggio. Comunque non tutte le persone che hanno partecipato alle missioni dell'Apollo comunque sono arrivate vive, come abbiamo detto, sulla Terra. Quindi è per queste due motivazioni che non si tentano più viaggi sulla Luna. Prima certamente c'era il motivo della corsa per questa sorta di gara che si era stabilita durante la guerra fredda fra Stati Uniti e Russia, ma principalmente adesso
non essendoci più, esatto, il motivo di avere una propaganda derivante dalla supremazia tecnologica,
esatto,
che
viene a mancare meno queste missioni, esatto. Va bene, vuoi lanciare la seconda canzone tu, Mattia?
La seconda canzone viene da un gruppo storico del rock progressivo, parliamo degli Alan Parsons Project e vi facciamo ascoltare Voyager dall'album Pyramid del 1978. Questa era Voyager degli Alan Parsons Project, come avete sentito un brano fortemente influenzato dalla New Wave.
Bene, direi che possiamo continuare con questa storia sullo sbarco della Luna e possiamo concentrarci adesso sui complotti.
Sì.
Io volevo parlare un po' delle presunte prove fotografiche che girano su internet e che potrebbero far pensare ad un set cinematografico realizzato a puntino. Sembra, secondo i complottisti, che sia stato realizzato dallo stesso Stanley Kubrick in persona, quindi...
Giustamente, dovendo architettare una congiura di questo calibro, si cerca il regista seri, non il primo che passa.
Il problema qua è che Kubrick sembra veramente stupido, perché non si accorge di alcune... secondo i complottisti non si accorge di alcune cose che nello spazio non dovrebbero esserci o viceversa dovrebbero esserci. Una delle foto incriminata è quella di un astronauta posto su uno sfondo nero. Quello che i complottisti dicono è: ma perché non ci sono le stelle nella foto? Ora, è dovuto ad una questione legata alla riflessione della luce solare da parte della Luna. Per capire perché non ci sono delle stelle, basti pensare quando noi camminiamo in una zona quando c'è un forte inquinamento luminoso, ovvero le luci dei lampioni sono così forti da non poterci far vedere le stelle, perché le luci sono così forti da non poterci far vedere la luce fioca che deriva da anni luce proveniente dalle stelle stesse. Quindi il problema di un set cinematografico montato sbagliato qua non ha perfettamente senso, proprio perché è giusto che le stelle non ci siano nelle foto. Tra l'altro, nelle foto anche che compaiono che sono state fatte da uno svizzero, Claude Nicollier, o anche in foto scattate nello spazio da Umberto Guidoni o dagli astronauti dello shuttle, non ci sono completamente, proprio perché per l'obiettivo fotografico questa luce è troppo fioca per essere captata.
Potrebbe essere captata con fotografie a lunga esposizione.
Certo.
Però non è che gli astronauti hanno tempo di mettersi lì ore a mantenere la macchina fotografica verso un punto fisso.
Altra foto che era stata incriminata è stata quella della bandiera che sventola nel vuoto.
Sì, vista.
Ovviamente, giustamente dicono, ma nella Luna non c'è l'atmosfera, quindi non ci dovrebbe essere nemmeno l'aria, quindi nemmeno vento. Come fa la bandiera a sventolare? In realtà questa scelta, questo effetto di sventolo della bandiera è stato fatto per un motivo estetico da parte della NASA. Cosa si è fatto? Innanzitutto bisogna dire che la bandiera è stata tenuta, lo stesso, se non sbaglio, Armstrong l'aveva detto, è stata tenuta arrotolata sulla, durante il viaggio in astronave. Quando è stata fissata però, è stata messa insieme alla bandiera una barretta metallica orizzontale, di modo che potesse sformare in un certo senso la forma della bandiera per dare un effetto più grafico, estetico, più bello dello sventolio della bandiera.
Sì, perché in caso contrario ci sarebbe stato il drappo della bandiera,
sì, e non sarebbe stato molto bello
più che altro per sostenere in orizzontale la bandiera.
Certo, sì. Certo. Altre complotti che sono stati creati sulle fotografie. Allora, una è perché manca l'ombra della bandiera. In realtà è una affermazione assurda, perché la fotografia qui è sgranata. Tuttavia, la bandiera già è sottile, no? Quindi è difficile captarne l'ombra. Però ad ingrandimento maggiore si vede benissimo che l'ombra proiettata dall'asta della bandiera stessa. Un'altra questione è stata fatta sulle ombre proiettate dagli astronauti, esatto. Hanno detto i complottisti soliti vari, ma le ombre, se ovviamente noi abbiamo una unica sorgente di luce, quale il sole, dovrebbero essere tutte parallele fra loro. Perché non sono parallele fra loro? Allora, in realtà non è assolutamente vero che le ombre sono parallele fra loro. Anche nella Terra, e anche i fotografi normali, anche amatoriali, lo sanno, è questa impressione di parallelismo fra le varie onde è determinata dalla prospettiva, ovvero da dove noi vediamo il...
Da dove noi vediamo
l'immagine. Sì. Oltretutto, alcuni hanno detto, alcune ombre degli astronauti sono più lunghe di quelle degli altri. Anche questa affermazione è da smentire, perché questa affermazione può essere vera su un terreno piano, come può essere quello di un pavimento, ma la Luna noi sappiamo che comunque non ha una superficie perfettamente piana, è dissestata. Di conseguenza la deflessione continua sulle ombre della superficie causano un allungamento, un accorciamento delle ombre, esatto. Altre questioni sono state fatte più che altro sulle varie questioni che tu sai, Mattia, tipo...
Quelle più tecniche, diciamo.
Esatto, che voi astrochimica sapete meglio. Puoi spiegarci, ad esempio, alcune di questi complotti che si sono creati?
Allora, si possono vedere dei video che risalgono alle ultime missioni Apollo, quindi le Apollo 15, 16 e 17, in cui degli astronauti cadono e, sostengono i complottisti, hanno 80 kg di zaino e si rialzano con facilità estrema. A parte che già dire facilità estrema non è proprio vero, nel senso che sì, si rialzano, sì, ma con un po' di fatica comunque. E poi è perfettamente normale la cosa. Perché? Perché sulla Luna agisce una forza di gravità che è circa un sesto rispetto a quella che c'è sulla Terra. Quindi la forza peso che risente l'astronauta, che è data dalla massa moltiplicata per la forza G, per la forza, sì, di gravità, è anch'essa un sesto rispetto a quella terrestre.
Esatto.
Quindi uno zaino che ha massa di 80 kg genera però sulla Luna una forza peso che risente di circa 12 kg. Per cui è anche più facile rialzarsi, perché si sente un peso minore di quello che invece è, certo, effettivamente. E idem per il corpo stesso dell'astronauta, che risulta meno pesante. Altre considerazioni sono state fatte sul fatto che, secondo alcuni complottisti, le radiazioni solari avrebbero dovuto ustionare la faccia degli astronauti attraverso il vetro delle tute spaziali. Molto semplicemente, sì, dovrebbero, se il vetro non fosse trattato appositamente, esatto, per schermare le radiazioni solari.
Perché, insomma, stiamo parlando della NASA, non sono persone così stupide in pratica, cioè.
Esattamente, ed è la stessa cosa che alcuni complottisti dicono. Ma sì, ma se io vado nello spazio devo superare le fasce di Van Allen e qui subirei una quantità di radiazioni spropositate. Le fasce di Van Allen sono queste fasce di plasma trattenute intorno alla Terra attraverso il campo magnetico terrestre. Hanno ragione, è vero, se un uomo va nelle fasce di Van Allen è sottoposto a una quantità di radiazione elevata, ma uno, la NASA ha fatto una missione specifica che è l'Apollo 4 per misurare la quantità di radiazioni nelle fasce di Van Allen, e due, in base a questi dati hanno schermato le navicelle spaziali, certo, per evitare questo problema. Infine, alcuni complottisti sostengono che la temperatura lunare va tra i meno 100 gradi centigradi e i più 100 gradi centigradi. Quindi, come hanno fatto le pellicole a mantenersi intatte? Innanzitutto si parla di temperatura minima e temperatura massima al suolo lunare. Quindi non è vero che ci sono sempre o meno 100 gradi o più 100 gradi sulla Luna. Punto 2. Proprio in base a queste questioni, la NASA ha scelto un giorno e un orario di allunaggio in cui le condizioni climatiche, certo, fossero medie. Punto 3. Comunque la pellicola delle macchine fotografiche è stata conservata in appositi contenitori isolanti, in modo che non venisse rovinata dagli sbalzi termici.
Tra l'altro volevo aggiungere una cosa, perché su internet gira questo documentario, penso che sia un documentario francese, Operation Lune, che in pratica è stato girato da William Carrell. In pratica, in questo video, un documentario, sono presenti Aldrin, Kissinger, Rumsfeld e la moglie di Stanley Kubrick, che sostengono per l'appunto che questi sbarchi fossero effettivamente una messa in scena. Quindi vari pezzettoni di questo video sono stati presi fuori completamente dal contesto e trasmessi su YouTube in giro per internet. In realtà si scopre alla fine, dove ci sono i titoli di coda, che si tratta di un documentario parodia. Infatti sono dei fuori onda in cui Aldrin, Kissinger si scambiano delle battute dicendo: ma siamo veramente credibili? Perché effettivamente la quantità di cavolate che dicono in sti video è assurda. Il problema è che per l'appunto i complottisti hanno preso per oro colato queste parole, proprio perché dette dalla moglie di Stanley Kubrick, che sosteneva per l'appunto che Kubrick avesse girato e avesse costituito tutto questo set cinematografico. Come ultima cosa volevo dire che tutto ciò che abbiamo raccolto sul debunking di questo dello sbarco della Luna è stato preso da un sito che vi consiglio assolutamente di consultare, proprio perché contiene tutto.
Sì, poi lo linkiamo.
Esatto,
sì.
Lo linkeremo sul nostro gruppo, che si chiama complottilunari.blogspot.it, e c'è tutto quello che volete sapere sul debunking, sullo sbarco della Luna.
Forse possiamo anche citare il fatto che mi sembra che abbiano installato in una delle missioni Apollo degli specchi sulla Luna.
Esatto.
In modo che con coordinate pubbliche, in modo che si possano lanciare dei segnali luminosi,
certo,
indirizzati verso gli specchi, e si può vedere che il segnale luminoso torna veramente indietro. Quindi
c'è
gli
pure
specchi ci sono.
Esatto.
L'uomo li ha portati lì.
C'è pure una puntata di The Big Bang Theory in cui lo fanno Sheldon e Raj.
Fantastico.
E vediamo ora di fare il terzo stacco musicale. Facciamo un viaggio all'interno del metal neoclassico, quella forma di heavy metal influenzata dalle sonorità classiche, quindi con strutture musicali complesse, scale minori e velocità di esecuzione, e ascoltiamo un brano del suo maestro, di Yngwie Malmsteen, dall'album Rising Force del 1984, Far Beyond the Sun. We'll be right back. e abbiamo ascoltato Far Beyond the Sun di Yngwie Malmsteen.
Bene, siamo giunti alla parte finale della puntata. Adesso Luca ci parlerà di attualità, delle missioni spaziali.
Sì, le due missioni spaziali di cui si parla di più negli ultimi mesi. Allora, la prima è Rosetta, la missione che è riuscita a portare a termine il primo sbarco su una cometa. Mattia, ci vuoi spiegare cos'è una cometa?
Una cometa, praticamente, questo ammasso ghiacciato, perché contiene la coda della cometa, non è che sostanzialmente in realtà è una doppia coda. C'è una parte di coda che deriva dalla vaporizzazione di questi strati ghiacciati che sono sopra il corpo che è roccioso della cometa. E in più c'è anche invece una quantità di particelle ionizzate che la cometa ha sempre. Qual è la differenza tra le due code? Appunto che questa coda di particelle ionizzate la cometa ce l'ha sempre. La parte invece dovuta alla evaporazione si ha quando la cometa nella sua orbita, che è molto schiacciata, passa vicino al Sole. Perché le comete hanno quest'orbita molto, a differenza dei pianeti che hanno un'orbita ellittica, hanno un'orbita schiacciata che quando passano vicino al Sole risentono sostanzialmente di un effetto fionda, per così dire, che le rilancia poi nello spazio. E la parte che si vede di coda è quella che si ha quando la cometa passa nelle vicinanze del Sole.
La missione appunto consisteva nel lancio di questa sonda Rosetta, che è arrivata in prossimità di una cometa e ha lanciato un modulo di sbarco che si chiama File, che è riuscito ad arrivare sul suolo della cometa. Però purtroppo il 15 novembre all'1:36 ora italiana si è spento, perché aveva una batteria che con un'autosufficienza di 60 ore e un'altra batteria che si ricarica con dei pannelli solari. Però purtroppo è sbarcato in un punto della cometa che non riceve molta luce solare, cioè non riceve così tanta luce solare come si immaginava, e quindi non riesce a ricaricare i pannelli solari, che potrebbero forse ricaricarsi entro agosto. Gli strumenti per ora sono spenti. Lo scopo di questa missione era di prelevare dei campioni del terreno e analizzarli. Sì. Aveva cominciato a trivellare, ma si è spento. Purtroppo. Su Rosetta, invece, che è la sonda che è rimasta in orbita, Rosetta è ancora accesa, quindi gli strumenti di Rosetta, come le macchine fotografiche o delle sonde radio, immagino, che volevano indagare il nucleo, quelli sono ancora attivi. Sì, sì. Invece, un'altra missione di cui si parla molto è quella della nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti è andata sulla Stazione Spaziale Internazionale, questo satellite permanente in orbita attorno alla Terra, per compiere degli esperimenti scientifici in assenza di gravità.
Anche esperimenti molto particolari, da come abbiamo visto prima, tra l'altro.
Sì, sì, beh, alcuni un po' bizzarri. Per esempio, tra gli esperimenti c'è anche quello del testare il funzionamento di una macchinetta per il caffè.
In assenza di gravità, però.
Beh, sì, certo, questa è la difficoltà di costruire una macchinetta che possa rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale e funzionare senza gravità.
Invece altri
però ci sono
esperimenti.
Anche, esperimenti più interessanti dal punto di vista scientifico, sicuramente. Per esempio, si studiano le colture cellulari di cellule delle ossa per testare delle nanoparticelle di idrossiapatite, che è idrossido di calcio, giusto?
Dovrebbe, sì.
Sì. Per curare l'acceleramento della degenerazione delle ossa in assenza di gravità, perché si è visto che gli astronauti, quando tornano da lunghi viaggi nello spazio, hanno dei problemi alle ossa,
sì.
Una degenerazione delle ossa, un consumo delle ossa accelerato.
E ciò è dovuto alle particolari che condizioni
che può portare a sviluppare più precocemente l'osteoporosi. E quindi uno degli esperimenti in orbita è questo qui, testare queste, l'efficacia di queste nanoparticelle di idrossiapatite per combattere l'osteoporosi. Poi altri sono per esempio sulla qualità del sonno in assenza di gravità. In questo esperimento testano anche una maglietta che ha vari sensori per rilevare il
battito cardiaco,
l'elettrocardiogramma, esatto, l'elettroencefalogramma, per vedere, per studiare se la qualità del sonno in assenza di gravità è paragonabile a quella in presenza di gravità.
Altri esperimenti.
Ah, questo è interessante, sulla forma delle cellule, il citoscheletro e l'espressione genica in assenza di gravità. Questo esperimento potrebbe anche portarci a scoprire nuove cose sul citoscheletro che potrebbero in potenza essere utili anche per alcune patologie, persino anche il cancro, perché nel cancro il citoscheletro ha un certo ruolo sull'adesione delle cellule, sulla migrazione delle cellule.
Quindi comunque tutti gli esperimenti che sono accomunati dal fatto di studiare come reagisce l'organismo in condizioni di gravità particolari, in questo caso di assenza di gravità.
Si sta anche studiando la possibilità di utilizzare campioni di saliva o di urina per monitorare alcune funzioni biologiche. Loro lo studiano sulla Stazione Spaziale Internazionale in assenza di gravità, ma in potenza scoprire che un esame su un campione di saliva possa sostituire magari un esame su un campione di sangue potrebbe essere un miglioramento per la scienza medica sulla Terra.
Assolutamente.
Sì. Per esempio per esami che vanno ripetuti più volte al giorno.
Esatto.
Quindi per rilevare più campioni di saliva è più semplice e più
meno traumatico che fare il paziente di sangue.
Per rilevare il sangue.
Bene, direi che la puntata
una bella parola, un po' una panoramica
Comunque abbiamo concluso, abbiamo parlato di attualità, di debunking, ovviamente l'excursus storico sullo sbarco sulla Luna. Direi che io, Mattia e Luca vi salutiamo.
E vi salutiamo con l'ultima canzone. L'ultima canzone è la più recente, del 1987, ed è dei Def Leppard, proviene dal loro album Hysteria. E noi vi facciamo ascoltare il singolo, ma in questa canzone, che è Rocket, se comprate l'album, vi sono proprio in questa traccia alcune registrazioni provenienti direttamente dall'Apollo 11. Quindi se avete l'album, provate a notare ciò, sono all'inizio e alla fine della canzone. Ecco a voi Rocket dei Def Leppard. Ciao a tutti! Baby, come on!